radiogiornale.
Buongiorno da Michelle Volonté. Potente terremoto di magnitudo 7,5 in Giappone, colpita la costa nord-orientale. È allarme tsunami con ordine di evacuazione per tutta la regione. Toccata anche Tokyo, dove sono stati sospesi alcuni treni ad alta velocità. In Medio Oriente è sempre più fragile la tregua tra Libano e Israele. L'esercito israeliano è pronto ad attaccare massicciamente il sud del paese e ha già messo in guardia la popolazione. Bulgaria, dopo il voto, la coalizione del vincitore Radev ottiene la maggioranza assoluta in Parlamento, un risultato che potrebbe avere ripercussioni in tutta Europa, visto che l'ex presidente e prossimo premier è da molti considerato filo russo. Una prima in Svizzera per l'Ufficio federale della salute pubblica, un'app potrà essere rimborsata dall'assicurazione malattia di base. Lo strumento digitale si chiama Deprix e viene prescritto per la depressione. Un terremoto di magnitudo 7,5 ha colpito nelle scorse ore il Giappone. Le autorità hanno emanato un'allerta tsunami per un'ampia porzione delle coste nord-orientali del paese. Già colpiti alcuni porti, si temono onde alte fino a 3 metri. Le autorità stanno verificando danni umani e materiali, sin qui nessuna anomalia per le centrali nucleari. La scossa ha fatto tremare anche gli edifici della capitale, Tokyo, e potrebbe non essere l'ultima. Sentiamo Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale.
Allarme tsunami, evacuate. Alle 16:53 locali, le 9:53 del mattino in Svizzera, il messaggio è apparso a caratteri cubitali su tutte le TV del Giappone. Pochi secondi prima, un terremoto di magnitudo 7.5 ha colpito a circa 100 km dalla prefettura di Iwate, nel nord del paese. L'area interessata è praticamente la stessa di quella del sisma del Tohoku del 2011, che causò un maremoto e il disastro della centrale nucleare di Fukushima. Nelle zone più vicine all'epicentro è stato difficile stare in piedi, ma la scossa si è sentita molto forte anche a Tokyo, dove gli edifici hanno oscillato per diversi minuti. Le autorità hanno subito diffuso un'allerta tsunami. Alla popolazione delle aree costiere è stato chiesto di evacuare fino a nuovo ordine. Si temono onde fino a 3 metri di altezza e alcune aree sono state già colpite. Nel porto di Kuji è stato osservato uno tsunami di 80 centimetri. La premier Sanae Takaichi è intervenuta in conferenza stampa, dicendo che il governo sta verificando le segnalazioni su danni umani e materiali. Diverse linee ferroviarie tra Tokyo e il nord del paese sono state sospese. Fin qui non sono state segnalate anomalie nelle centrali nucleari di Fukushima e Onagawa, ma le autorità continuano ad avvertire che nelle prossime ore potrebbero arrivare onde anche più alte e che potrebbero esserci nuove scosse nelle prossime 48-72 ore. Il Giappone è d'altronde una zona ad elevatissima attività sismica. Nel 2024 uno studio governativo ha stimato una possibilità di circa il 70% che possa verificarsi un mega terremoto di magnitudo tra l'8 e il 9 entro il 2050.
È sempre più a rischio la tregua tra Libano e Israele. Israel Katz, il ministro della difesa israeliano, ha ordinato all'esercito di usare tutta la forza necessaria, da aria e da terra, per proteggere i suoi soldati in Libano e le comunità nel nord della Galilea. Ci aggiorna Michele Giorgio.
Nel sud del Libano la tregua resta appesa ad un filo. La tensione alta ed il ministro della difesa israeliano Katz ha annunciato che insieme al premier Netanyahu ha ordinato all'esercito di agire con tutta la forza anche durante il cessate il fuoco per prevenire possibili minacce contro i soldati che si trovano in territorio libanese e le comunità nel nord di Israele. Le misure, ha spiegato, includono demolizioni di edifici e di infrastrutture che Israele ritiene legate ad Hezbollah. Sul terreno i fatti confermano le sue parole. L'esercito israeliano ha tracciato una linea gialla invalicabile nel sud del Libano, simile a quella di Gaza, e ha diffuso una mappa con una vasta area operativa lungo il confine. In gran parte di essa gli sfollati libanesi non possono tornare. A Binj Bel ed altre località si registrano esplosioni controllate di case ed edifici pubblici e rastrellamenti. I civili si muovono tra speranza e timore. Alcuni sono riusciti a rientrare nei villaggi di Dibin e Srifa, altri recuperano in fretta gli effetti oggetti personali e si allontanano subito, incerti sulla durata e le possibilità di tenuta della tregua. A complicare il quadro anche un incidente che ha suscitato indignazione. Un soldato israeliano ha intenzionalmente distrutto una statua di Gesù. Tel Aviv ha condannato il gesto e promesso provvedimenti. Intanto domani a Parigi il presidente francese Macron incontrerà il premier libanese Nawaf Salam per discutere del prolungamento del cessate il fuoco e per chiedere chiarezza sull'attacco ai caschi blu dell'Unifil costato la vita ad un soldato francese.
Il panorama politico della Bulgaria è stato stravolto dalla vittoria alle elezioni legislative di ieri dell'ex presidente Rumen Radev e del suo partito Bulgaria Progressista, che ha raccolto oltre il 44% dei voti e che quindi conquista la maggioranza assoluta in Parlamento. Ne parliamo con il nostro collaboratore dai Balcani, Giovanni Vale. Innanzitutto ti chiedo quali conseguenze ha internamente questa vittoria da parte dell'ex presidente, già comandante dell'aeronautica militare.
La vittoria netta di Rumen Radev alle elezioni di ieri significa innanzitutto il ritorno alla stabilità politica per la Bulgaria. Negli ultimi 5 anni gli elettori bulgari sono stati chiamati alle urne per ben 8 volte per rinnovare il Parlamento di Sofia e i risultati di ieri fanno pensare che questa stagione segnata da crisi politiche e da coalizioni fragili sia ormai finita. Rumen Radev è stato presidente della Bulgaria per 2 mandati, dal 2017 al gennaio di quest'anno. A inizio 2026 ha infatti rassegnato le dimissioni da capo di Stato proprio per potersi candidare a primo ministro. Radev ha costruito la sua campagna elettorale sulla lotta alla corruzione e in aperta opposizione all'ex premier Boyko Borisov e al tycoon Delian Peevski, che hanno dominato la scena politica bulgara negli ultimi 10 anni. Alle elezioni di ieri i 2 partiti storici di Borisov e Peevski sono arrivati appena in terza e quarta posizione, superati anche dai liberali, che hanno già aperto ad una collaborazione con Radev per riformare il sistema giudiziario, considerato corrotto.
E Giovanni, Radev è da molti considerato vicino al Cremlino. In che modo e se sostituisce in Europa il vuoto lasciato dal filo russo Orban, sconfitto una settimana fa in Ungheria?
Radev preferisce parlare di pragmatismo e rifiuta l'appellativo di pro-russo, tuttavia è evidente che si trova su posizioni se non altro critiche nei confronti di Bruxelles. È contrario all'invio di armi a Kiev, auspica l'apertura di un dialogo con Mosca, considera un errore la rinuncia di Sofia agli idrocarburi russi e un anno fa chiedeva un referendum sull'introduzione dell'euro, poi avvenuta per la Bulgaria il 1 gennaio di quest'anno. Tuttavia Radev è anche consapevole del fatto che il suo paese è tra quelli che hanno beneficiato maggiormente dei fondi europei e che la stragrande maggioranza dei bulgari è filo-europea. Per questo Radev ha sempre evitato uno scontro diretto con Bruxelles, anche quando era presidente. Nel suo discorso da vincitore, ieri sera, Rumen Radev ha assicurato che la Bulgaria continuerà il suo percorso europeo, pur chiedendo al continente un maggiore pragmatismo. Ora che si è conquistato la maggioranza assoluta al Parlamento di Sofia, che gode quindi di una grande libertà politica, Radev non tarderà a mostrare la sua linea politica.
Ed era Giovanni Vale anche sulle possibili conseguenze del voto bulgaro negli equilibri europei. Nella Svizzera italiana adesso si apre oggi a Bellinzona la sessione di aprile del Gran Consiglio ticinese. Il Parlamento dovrà decidere su una decina di temi, un paio dei quali piuttosto caldi nell'agenda politica cantonale. Ce li introduce Luca Berti.
Il tema più caldo è anche l'unico non ufficialmente all'ordine del giorno. Si tratta della fatturazione diretta ai pazienti di parte delle cure a domicilio. In sostanza, lo ricordiamo, dal 1 aprile i pazienti pagano di tasca loro 50 centesimi ogni 5 minuti di cura per un massimo di 15 franchi al giorno, ovvero circa 450 franchi al mese. Sabato diverse centinaia di persone hanno protestato in piazza contro questa misura. Il capogruppo socialista Ivo Duriš ha chiesto che oggi il Parlamento la stralci. Per farlo però è necessario che la maggioranza dei deputati scelga di discuterne e non è scontato, visto che l'ostilità manifestata da molti partiti sulla questione si è ridotta dopo le spiegazioni date dal governo. Il Gran Consiglio dovrebbe invece approvare senza troppe sorprese l'aumento del salario minimo in Ticino, secondo l'accordo trovato da tutti i partiti in commissione della gestione. Si partirebbe nel 2027 con una forchetta tra i 20,50 e i 21 franchi all'ora, per arrivare a inizio 2029 tra i 21,75 e i 22,25. Un salario che avrà priorità sui contratti collettivi, misura che però potrebbe cozzare contro una decisione contraria in discussione al Parlamento federale. Terzo tema centrale di questa sessione sarà la revisione totale della legge sulla polizia ticinese. Un testo completamente rivisto che sostituirà quello del dicembre del 1989, ormai considerato vecchio in molte parti e che negli anni ha collezionato vari emendamenti, tanto che nel 2021 il Tribunale federale ha criticato lo sfilacciamento della legge.
Per la politica federale, dopo 5 mesi di stop, Mattea Maier torna alla politica. La consigliera nazionale aveva messo in pausa la sua attività di parlamentare e di copresidente del Partito Socialista a causa di un forte esaurimento. Lunedì sarà presente alla sessione speciale di aprile. Non è il primo caso di un politico svizzero costretto a fermarsi, ma il caso di Mattea Maier ha già degli elementi che lo distinguono. Ne parliamo con Anna Valenti.
Sì, perché non è solo una storia personale, ma l'annuncio del rientro di Mattea Maier riporta l'attenzione, riaccende il dibattito su un fenomeno come l'esaurimento o addirittura il burnout che colpisce un numero crescente di persone in Svizzera, tra cui anche diversi politici, ma di cui si tende a parlare poco pubblicamente. Ecco, la consigliera nazionale co-dirigente del Partito Socialista ha infranto questa regola sia annunciando lo stop, perché ricordiamo che lo ha fatto via social, parlando apertamente di forte esaurimento e non di un generico problemi di salute, ma l'ha fatto anche col suo ritorno, rilasciando una lunga intervista al Tagesanzeiger in cui parla sia della malattia e delle sue difficoltà, ma tocca anche la questione della presa a carico, diciamo, e dei problemi strutturali.
Ecco Anna, entrando nel vivo del suo discorso, quali sono gli aspetti salienti dell'intervista e cosa insegna?
Prima di tutto Mattea Maier nell'intervista mette a nudo la sua vulnerabilità, parla apertamente della paura di non riuscire a ritrovare mai più una vita normale e di non tornare mai più nemmeno a Palazzo Federale. La difficoltà e la paura di dirsi mi fermo. Ma le lezioni più generali che possiamo trarre dalla sua storia è che l'aver avuto una famiglia, un datore di lavoro e un partito che non hanno mai fatto pressioni sul suo ritorno sia stato determinante per la guarigione, e non è per tutti così. La seconda sua fortuna è stata avere trovato una terapista abbastanza velocemente, dopo diversi no a causa di troppi pazienti, oppure delle richieste di pagare di tasca propria la terapia per una presa a carico celere. Ecco, Mattea Maier ha avuto accesso alle cure grazie al fatto che si è liberato un posto. Molti però devono aspettare almeno un anno per avere un aiuto e questo peggiora la loro salute e aumenta anche i costi a lungo termine, visto che molti poi finiscono in assistenza. Insomma, un tema importante di politica sanitaria che, dice Mattea Maier, tocca la sottocopertura in materia di psicoterapia in Svizzera.
Anna Valenti da Berna. Dal 1 luglio in Svizzera si potrà prescrivere, e la Cassa Malati di base rimborserà, un'app contro la depressione. Si chiama Deprexis, arriva dalla Germania ed è la prima terapia digitale di questo tipo autorizzata dall'Ufficio federale della sanità pubblica. Uno strumento accolto con interesse che ha anche sollevato qualche interrogativo, come ci racconta Raffaele Pedrazzini.
Dal 1 luglio i medici in Svizzera potranno prescrivere Deprexis, un'app pensata per persone adulte con depressioni da lievi a moderate. La novità è importante perché oltre alla prescrizione scatterà anche il rimborso da parte dell'assicurazione malattia di base. L'obiettivo è colmare almeno in parte una lacuna ben nota nella salute mentale. Molte persone con disturbi psichici non chiedono aiuto e tra chi lo fa non tutte riescono poi a trovare rapidamente uno specialista, anche a causa delle lunghe liste d'attesa. Secondo l'Ufficio federale di sanità pubblica, l'app può facilitare l'accesso alle cure e contribuire a ridurre i sintomi depressivi. Il programma non è basato su un'intelligenza artificiale generativa, ma propone contenuti ed esercizi preimpostati in base ai sintomi, come tecniche contro i pensieri negativi, strumenti per rafforzare le emozioni positive e anche un diario quotidiano dell'umore. Tra gli psicologi l'arrivo di questa terapia digitale è visto nel complesso in modo favorevole. Chantal Martin-Zölch, professoressa di psicologia all'Università di Friburgo, parla ai microfoni della matinale di RTS di un primo passo utile.
Quest'app riduce i sintomi depressivi e i suoi effetti migliorano l'efficacia di una terapia psicoterapeutica di base.
Allo stesso tempo va ricordato che queste applicazioni non sono adatte a situazioni di crisi, per esempio in presenza di pensieri suicidari. Rimangono inoltre alcune perplessità, perché nella cura della depressione contano moltissimo la relazione terapeutica, l'empatia e l'adattamento al singolo paziente. L'app si presenta insomma come uno strumento aggiuntivo per chi oggi un aiuto non riesce a trovarlo o non riesce ancora a chiederlo a un terapeuta.
Elon Musk è convocato oggi dalla giustizia francese, senza imputazione ufficiale al momento, nell'ambito di un'indagine preliminare sul funzionamento e i contenuti pedopornografici diffusi dalla piattaforma X. Lui è il fondatore di questa piattaforma. È probabile che il multimiliardario non si presenterà all'appuntamento, che considera un attacco politico, riferisce da Parigi Alessandro Grandesso.
L'indagine aperta a Parigi nei confronti della piattaforma X e del suo algoritmo non è piaciuta al suo proprietario Elon Musk, che ha già bollato gli inquirenti francesi come dei ritardati mentali. Ma i magistrati l'hanno convocato lo stesso per interrogarlo sul funzionamento del social network, finito l'estate scorsa nel mirino della giustizia perché inizialmente sospettato di aver manipolato l'opinione pubblica francese, gestito in modo illegale i dati personali dei suoi utenti. In seguito si è aggiunta l'accusa di crimini contro l'umanità a causa dei messaggi antisemiti e razzisti generati dall'intelligenza artificiale di X, e gli inquirenti sospettano che Musk abbia inoltre facilitato volontariamente la diffusione di contenuti pornografici e pedopornografici in Francia. La perquisizione della sede francese di X a inizio febbraio e la richiesta di renderne accessibile l'algoritmo hanno fatto infuriare il miliardario, sostenuto anche dal Dipartimento americano della giustizia, che in una lettera pubblicata dal Wall Street Journal e indirizzata alle autorità francesi denuncia a sua volta una procedura penale dalla forte connotazione politica. Se Elon Musk decidesse di non rispondere alla convocazione, potrebbe spingere la procura a richiedere nei suoi confronti un mandato di cattura internazionale.
Infine, Keir Starmer, sotto pressione per le richieste di dimissioni che arrivano da più fronti, affronta oggi un test cruciale. Il primo ministro britannico deve spiegare oggi in Parlamento perché nominò Peter Mandelson, ambasciatore britannico a Washington, nonostante il parere contrario dei servizi di intelligence. Mandelson fu poi costretto a lasciare l'incarico per i suoi legami con il finanziere americano Jeffrey Epstein, che per anni aveva gestito una rete di traffico sessuale di minorenni. Sentiamo da Londra Loretta Dal Pozzo.
Il caso Mandelson non lascia pace al primo ministro britannico. Le nuove rivelazioni sono pesanti. Secondo un'indagine giornalistica, Mandelson non avrebbe superato i controlli di sicurezza prima della sua nomina ad ambasciatore britannico negli Stati Uniti. Le riserve sarebbero state espresse anche dall'intelligence per i suoi legami con Jeffrey Epstein, ma anche con la Cina e la Russia. Indicatori di rischio che sarebbero stati ignorati. E qui si apre il nodo politico. Starmer ha detto la verità al Parlamento? Nei mesi scorsi aveva assicurato alla Camera dei Comuni che tutte le procedure erano state rispettate e lo scandalo sembrava essere stato superato. Ora però emerge una versione diversa dei fatti. Downing Street respinge le accuse e indica come responsabile il vertice amministrativo del Ministero degli Esteri, sostenendo che il Premier non fosse stato informato. Ma per l'opposizione la ricostruzione non regge. I conservatori, i liberaldemocratici ed altri partiti parlano di un possibile inganno al Parlamento, un'accusa gravissima nella tradizione politica britannica che può portare alle dimissioni. Anche tra gli esponenti del partito laburista cresce il malcontento, ma Starmer resiste e promette piena trasparenza. Oggi davanti ai deputati dovrà chiarire ancora una volta cosa sapeva e quando. Sono ore cruciali per un leader arrivato al potere meno di 2 anni fa con la promessa di ristabilire fiducia e integrità nella politica britannica.
E con questo è tutto. Grazie e buon pomeriggio.